La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Per saperne di più, per approfondire, per orientarci, per trovare la bussola della nostra vita quotidiana e capire dove soffia il vento nel nostro territorio. La Rosa dei Venti.
Se dopo il voto di domenica scorsa veramente non ci saranno scossoni all'interno della maggioranza come ha promesso Salvini, allora veramente ci sarà una tregua anche per noi, e noi la sfruttiamo subito questa tregua parlando di altre situazioni. Il titolo di questa settimana è Equilibrati o sbilanciati? Liberi dall'impegno politico, analizziamo per una volta il comportamento che teniamo noi dell'informazione. Mi riferisco a come trattiamo notizie di condanne in primo grado e come le riprendiamo quando nei gradi successivi il verdetto viene completamente ribaltato. Un saluto a tutti da Stefano Galli. Sì, ebbene, l'occasione per parlare di queste cose me la fornisce la storia di Daniela Poggialli, l'infermiera di Lugo di Romagna, assolta per la seconda volta in appello dopo che la Cassazione aveva riscontrato anomalie nella sentenza che contraddiceva il primo grado. Dopo i titoloni a seguito della condanna, in presenza ora di un verdetto opposto, la notizia ha trovato spazio nelle pagine solo interne e molto interne, e con spazi decisamente diversi da quelli iniziali. E allora le domande sono queste: manchiamo di equilibrio nel proporre la cronaca? E l'altra: abbiamo bisogno solo di notizie eclatanti? Sentiamo cosa ci hanno risposto, a partire da Eugenio Giani.
È indubbio che questo è uno dei temi della società italiana, dove ravvisiamo un ruolo della magistratura sicuramente di grande potere, di grande determinazione nel destino della vita di persone che poi si trovano a essere sbattute in prima pagina nel momento in cui viene sollevata la questione che li riguarda, e poi magari si trovano ad essere assolti nel momento in cui la giustizia procede, vive i suoi gradi di approfondimento, di analisi e quindi del responso finale, nel momento in cui magari tutto questo porta a vedere assolta la persona. Certo, ne parliamo da sempre, ne parliamo da anni. Occorrerebbe che l'informazione che dà conto di tutto questo trattasse l'esito finale del procedimento con la stessa enfasi con cui ha trattato l'inizio. Dovrebbero essere fissate delle norme stringenti, come io sono convinto dovrebbe essere considerato un equo compenso per chi si trova da parte di organi dello Stato ad essere prima sbattuto in prima pagina con evidenti danni d'immagine, e poi tutto questo che provoca anche nella propria vita, nella propria famiglia, nel proprio lavoro, non essere compensato dall'esito finale di un giudizio. Insomma, de iure condendo, scrivendo le leggi, la necessità di essere equi nel valutare quello che sono riflessi della vita di una persona, di fatti che purtroppo abbiamo vissuto in migliaia di casi.
Grazie a Eugenio Giani. Ora ascoltiamo invece la risposta di Fabio Rubino.
Il caso di Daniela Poggialli, ricordiamolo, l'infermiera condannata in primo grado per l'omicidio di una degente ospedaliera, e si presumeva di altre morti sospette nella stessa struttura, ritorna oggi agli onori della cronaca, non solo perché la Corte d'Assise d'Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado in qualche modo ritenendola innocente, ma ci dà la possibilità di riflettere sull'excursus giornalistico. Titolavano i giornali la killer del reparto, la killer della corsia. Oggi invece questa sentenza in qualche modo restituisce dignità forse a questa persona che è stata interdetta dalla gogna mediatica, ma è in qualche modo la cosa che si sottolinea è che questa notizia, sarà anche il periodo elettorale, è stata praticamente abbandonata e relegata nelle pagine finali del giornale. Occorre ricordare sempre che la stampa ha delle regole precise e in qualche modo ha una sua sorta di scaletta della notizia che deve ovviamente graduare dalle notizie più importanti della giornata e del momento a quelle meno importanti, ma a volte il giornalismo in qualche modo scade da una sorta di spettacolarizzazione della notizia ad una cannibalizzazione della notizia. Ecco, occorre sempre tenere presente che il giornalismo è un'arma potentissima e che occorre un cervello e occorre anche misura nel saperla usare. Il giornalismo deve restituire delle informazioni precise e obiettive, ma non deve mai scadere in una sorta di giudizio o pregiudizio da cronaca rosa che in qualche modo a volte e la maggior parte delle volte crea dei processi mediatici paralleli ai processi di giustizia e che in qualche modo forma le coscienze della gente in maniera anche errata.
Grazie anche a Fabio Rubino. Ora è la volta di ascoltare la risposta di Massimo Biagioni.
Oggi l'appuntamento è sul comportamento dell'informazione. Se manchiamo di equilibrio e abbiamo bisogno di notizie eclatanti, dice Radio Sieve nel formulare la domanda, e qui implicitamente ci sta anche la risposta. Sì, manchiamo di equilibrio come giornalisti, sì, abbiamo bisogno sempre di notizie eclatanti fino ad arrivare a un classico degli esempi che vengono sempre fatti, come non fa notizia il cane che morde un uovo, ma l'uomo che morde il cane. E beh, come trattiamo le condanne? Spesso, nonostante in primo grado, ma soprattutto negli avvisi di garanzia, sono già fucilazioni. E bisogna stare attenti, perché nel caso della politica è evidente che si possono rovinare delle carriere, ma se questo succede, diciamo, la notorietà mette al riparo da ancora l'oblio, da cose ancora più difficili che possono subire invece i comuni imprenditori, i comuni cittadini messi in un angolo nel dimenticatoio in attesa di giudizio solo con un'infamia sul giornale. Noi il Foglio, in maniera meritoria, diciamo, da un po' di tempo cerca di far riflettere, dando di conto rispetto agli indagati a quanto poi si arriva al giudizio. Beh, nel secondo troncone di Mafia Capitale che riguardò Roma, ben 106 i soggetti individuati, ecco, in questo caso 102 risultarono assenti, senza fare il caso clamoroso di Enzo Tortora, sbattuto su tutti i giornali, il cinico mercante di morte, secondo le parole del procuratore, per poi arrivare alla frantumazione di un'indagine farlocca. Quello è stato possibile farlo perché era lui, perché era un noto presentatore, perché dietro c'erano le forze politiche, perché fu eletto al Parlamento europeo, ma fosse uno sconosciuto, allora bisognerebbe farsi delle domande e bisognerebbe pensarci a questi sconosciuti che sono inseguiti e che magari, quando vengono riabilitati dopo mesi di carcerazione preventiva oppure di arresti domiciliari preventivi, quando vengono riabilitati trovano un titolino o una brevina nelle pagine interne. Ritroviamo l'equilibrio e le notizie più che eclatanti devono essere vere.
Grazie anche a Massimo Biagioni. Ascoltiamo ora invece cosa ci ha risposto Giuseppe Matulli.
Sì, la condanna fa sempre più notizia. Si potrebbe prendere una famosa battuta da un film americano: è l'informazione bellezza, no? Quando veniva richiesta la ragione per cui si faceva tanta confusione su un determinato fatto. Perché nonostante tutto si considera che poi le cose corrette siano la normalità e quindi non fanno notizia. Ricordo un articolo abbastanza famoso di Aldo Moro che scriveva questi pezzi suoi che non avevano niente a che fare con l'attività politica specifica del giorno per giorno, ma scrisse sul Giorno un articolo dal titolo Il bene che non fa notizia, proprio per ricordare che di fronte alle tante notizie di cose che non andavano, poi non faceva notizia il fatto delle tantissime cose, molto più di quelle che non vanno, che invece vanno bene e tutto sommato portano avanti anche una convivenza civile possibile. Direi che mai come in questo momento questo discorso diventa attuale, perché tutto sommato ci stiamo uniformando a una mentalità che è poi quella qualunquista, in cui bisogna dire che tutto va male, che tutto è da cambiare, che di nessuno ci si può fidare e che qualcuno in nome del popolo prende in mano tutto il potere proprio per rovesciare una situazione. Si potrebbe dire è l'informazione bellezza, perché questa è un po' la regola che segue questo settore, cioè le cose che non vanno fanno più notizia delle cose che vanno. Ma appunto, forse, come avrebbe detto e come disse una volta Moro, non sarebbe nemmeno male ricordare ogni tanto che il bene non fa notizia ma esiste, perché a leggere certi giornali o a sentire certe fonti di informazione non esiste più niente, proprio più niente che vada bene. È anche abbastanza singolare che questa situazione non crei dibattito. Non è che si dica, appunto, parafrasando Moro, il bene che non fa notizia, che poi sono molte le cose che funzionano. No, ormai è diventato assolutamente prevalente urlare il più forte possibile le cose che non vanno, e quindi diventa credo impossibile per un giornalista, soprattutto per i mezzi di comunicazione che ora sono in maggiore difficoltà, a cominciare dai giornali, sparare le accuse piuttosto che fare i ragionamenti o piuttosto che cercare di mantenere un determinato equilibrio. Naturalmente chi ne fa le spese ne sono le vittime di queste situazioni, quelli che si vedono, appunto, come ricorda il caso che siamo invitati a commentare, quando uno viene considerato imputato o colpevole, viene sparato in prima pagina, quando ne viene fuori invece pulito e viene relegato in terza o quarta pagina. Ci sono stati addirittura dei fatti clamorosi nella storia, penso in tempi lontani, quando si preparava, anche dopo il crollo del muro di Berlino, quando ci fu la rivolta in Romania, che fu considerata un atto gravissimo contro Ceausescu a Timișoara, e fu inventata, poi non c'era niente, non era successo niente, quello che era stato invocato era, si direbbe oggi, una fake news per poter giustificare l'uccisione di Ceausescu. La notizia che la cosa era non vera non fu data, e non fu data giustificato dal fatto che era talmente importante la notizia falsa che era assurdo cancellarla solo perché era falsa.
Grazie anche a Giuseppe Matulli, ed ora ascoltiamo invece la risposta di Paolo Bartolozzi.
Premesso che nel nostro paese il bene non fa notizia, non c'è dubbio che in Italia la cronaca nera in generale e quella giudiziaria in particolare trova sempre ampio spazio nei mass media. Ormai, nonostante che la Costituzione garantisca il principio di presunzione di innocenza, esiste un sistema mediatico giudiziario che si autoalimenta e che spara sulle prime pagine la notizia, senza preoccuparsi degli effetti, delle circostanze e spesso della veridicità delle notizie stesse, senza confrontare la linea della difesa e dell'accusa. Insomma, non vi è equilibrio nel proporre le notizie di cronaca, anzi spesso si riportano con un accanimento mediatico e una curiosità morbosa e sconfina in violazioni vere e proprie della privacy e la carta stampata e i media hanno bisogno spesso, per creare attenzione e curiosità, di notizie eclatanti che stimolano la curiosità della pubblica opinione a leggere e ascoltare lo sviluppo di queste notizie, per dare poi giudizi che spesso sono luoghi comuni, ma suscitano il massimo della curiosità da parte dell'opinione pubblica. Inoltre, per esigenze della comunicazione, certi fatti di cronaca vengono comunicati in modo incompleto e sintetico, determinando quindi giudizi parziali e spesso condizionando l'opinione dei cittadini. Nella cronaca giudiziaria, poi, quando le persone accusate vengono assolte o prosciolte, nonostante la legge sull'informazione preveda espressamente che deve essere dato lo stesso risalto alla notizia, ciò difficilmente viene rispettato. Anzi, spesso queste notizie o non vengono date o finiscono nelle ultime pagine dei quotidiani. Penso che tutta la materia dovrebbe essere regolata con un nuovo codice deontologico di autoregolamentazione di cui i mass media dovrebbero dotarsi e di nuove norme più incisive sull'informazione a tutela dei cittadini.
Grazie anche a Paolo Bartolozzi. La puntata di questa settimana della Rosa dei Venti, che si occupava del rapporto fra informazione e cronaca, termina qui. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti da Stefano Galli.
La Rosa dei Venti. Ogni settimana un tema di attualità con quattro opinionisti. Invia il tuo commento via WhatsApp al 393-392-7070 o scrivi a redazione@radiosieve.it.